Buon sabato a tutti voi. Ho riflettuto, ad essere sincero, in questi ultimi giorni se affrontare o meno questo argomento. Ho compreso che, nonostante tutto, non può che esserci utile tornare a parlarne, soprattutto se questo argomento, l'argomento che tratterrò, può essere ancora oggetto di dubbi o incertezze. Teniamo bene a mente che il dubbio o l'incertezza è la chiave che utilizza Satana per allontanarci dalla verità. Sappiamo bene che la verità deve essere provata, sempre. Come dice Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 1. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 1, dove leggiamo: Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti, per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Ricordiamoci che noi abbiamo il libro della verità, che in Apocalisse è chiamato anche il libro della vita, le scritture. Quindi preghiamo l'Eterno affinché apra sempre i nostri cuori e le nostre menti per comprendere appieno ciò che Egli ha rivelato ai Suoi figli. Recentemente stiamo assistendo ad avvenimenti che ci destano un'enorme preoccupazione, non ultimo la pandemia da coronavirus che sta interessando il mondo intero. È circa un secolo dalla terribile epidemia dell'influenza spagnola che non assistiamo a un evento così terribile a livello globale. Oltretutto, la pandemia del secolo scorso avvenne proprio durante la Prima Guerra Mondiale, sommando le sue vittime con quelle del conflitto bellico. Si stimano che a livello globale siano morti per questa pandemia almeno 50 milioni di persone. Esistono poi dei documenti fotografici che, se non fosse per la tipologia di abbigliamento indossato a quei tempi, sembrerebbero foto scattate ai giorni nostri. Ma anche nella storia passata, nei tempi più antichi, l'umanità ha dovuto lottare duramente con epidemie di portata perlomeno continentale, dato che l'Europa con l'Asia e parte dell'Africa erano i continenti allora conosciuti. Ricordiamo, giusto a titolo di esempio, l'epidemia di peste nel periodo dell'imperatore Giustiniano, che decimò oltre il 40% della popolazione dell'impero. Oppure la pandemia della peste nera, avvenuta verso la metà del XIV secolo, che portò alla morte di circa il 55-60% della popolazione europea, oppure la del vaiolo che nel XVIII secolo registrò il 30% dei decessi. Senza contare le epidemie più recenti, ma che non hanno, ringraziando Dio, avuto un così grande impatto sulla mortalità umana come le precedenti. A rigor di cronaca ricordiamo l'influenza aviaria, l'epidemia della cosiddetta mucca pazza, oppure quella peggiore, causata dal virus dell'HIV. Che differenza c'è allora tra le pandemie passate e quella che stiamo vivendo? La differenza magari può essere nella velocità in cui queste pandemie si espandono. Nel passato, con i mezzi di comunicazione meno moderni di quelli di oggi, le epidemie si espandevano con una velocità minore. Ma poiché c'erano meno conoscenze mediche di oggi, erano comunque letali. L'odierna pandemia, seppur catastrofica sia in termini di vite umane che di cambiamenti nello stile di vita rispetto alle precedenti, è parte integrante di una serie di eventi preoccupanti che stiamo vivendo in questi ultimi tempi. Possiamo cominciare a citarne alcuni, come ad esempio i cambiamenti climatici. Secondo tre studi pubblicati sulle riviste Nature e Nature Geoscience, si è scoperto che un aumento così graduale nel lungo periodo non si era mai verificato negli ultimi 2000 anni. Questo aumento delle temperature, che hanno interessato non solo un'area geografica, ma l'intero pianeta, viene chiamato global warming ed è inedito nella storia del nostro pianeta. Tale costante cambiamento climatico ha causato anche un aumento delle alluvioni e di fenomeni atmosferici sempre più ravvicinati e violenti che in passato. Secondo la World Meteorological Organization, tra il 1971 e il 2010 si sono verificati nel mondo quasi 9.000 eventi meteorologici estremi, che hanno causato complessivamente circa 2.400 miliardi di dollari di danni ed oltre 2 milioni di vittime. Inoltre registriamo carestie che, soprattutto nei paesi del terzo mondo, hanno un impatto notevole. Circa un quarto della popolazione mondiale vive sotto la soglia della povertà e non ha risorse sufficienti per la sopravvivenza. Il problema della malnutrizione è la causa principale di mortalità infantile, senza contare gli scarsi mezzi di prevenzione delle più comuni malattie che la cosiddetta civiltà ha debellato da tempo, ma che nei paesi del terzo mondo ancora sono presenti. Oltre a ciò dobbiamo tenere presente anche un repentino incremento delle attività vulcaniche e dei terremoti, che nell'ultimo ventennio sono diventati più violenti che in passato. E per concludere, come si dice dulcis in fundo, l'aumento della criminalità e della violenza in generale, soprattutto quella domestica. Tutti questi avvenimenti ci lasciano perplessi e preoccupati perché evidenziano il decadimento del nostro habitat naturale e soprattutto dei valori della nostra società. Ma noi siamo realmente stupiti di tutto ciò? Beh, ovviamente no, perché sappiamo benissimo che questi avvenimenti rappresentano le doglie del parto di cui ci aveva accennato a suo tempo Gesù. Difatti, se andiamo nel capitolo profetico del Vangelo di Matteo, il capitolo 24, tra i versetti 6 e 8 possiamo leggere Matteo 24, versetti 6 e 8. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardatevi di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi comprendiamo bene che quello che stiamo vivendo è sicuramente l'ultimo periodo descritto dai profeti e dagli apostoli circa il glorioso ritorno di Gesù Cristo per la restaurazione del regno di Dio sulla terra. Gesù ci aveva messo in guardia circa questi avvenimenti e ci aveva anche assicurato che avrebbe protetto la sua Chiesa, come è scritto sempre in Matteo 24, nel versetto 22. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Bene, già da alcuni decenni la letteratura, il cinema e la TV ci hanno riempito la testa sulle loro teorie apocalittiche, assegnando a questa parola apocalisse, appunto, un significato più che altro negativo. Noi sappiamo benissimo che apocalisse, che deriva dal greco apocalipsis, significa rivelazione, cioè rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo, la rivelazione degli eventi che accadranno nei tempi futuri, a noi molto prossimi, della restaurazione del regno di Dio sulla terra. Comprendo anche che film catastrofici possono regare al botteghino magari un interessante incasso di più di quello che avrebbero ottenuto con altri generi, ma questo non rispecchia la verità biblica. È vero che nel libro dell'Apocalisse, e non solo, vengono menzionati eventi drammatici, come terremoti e quant'altro, ma lo stesso è un libro di speranza per il popolo di Dio, perché segna la fine di tutte le sue tribolazioni. Dalla lettura di quest'ultimo capitolo delle Sacre Scritture, molti scrittori e personaggi più o meno conosciuti si sono soffermati soprattutto su alcuni eventi particolari, primo fra i quali scoprire chi sarà l'anticristo oppure quale sarà il marchio della bestia in contrapposizione a quello di Dio. E proprio su quest'ultimo vorrei soffermarvi oggi con voi. È per questo motivo che ho intitolato il mio sermone Il sigillo di Dio. Molti di noi conoscono già questo argomento e sanno benissimo cos'è, sia il marchio della bestia che il sigillo di Dio, ma a beneficio di tutti i fratelli e sorelle nuovi nella Chiesa e per un nostro ripasso, ho ritenuto utile trattare nuovamente questo argomento, il sigillo di Dio. Ultimamente su molti siti, in TV e soprattutto su alcuni canali tematici di YouTube, compaiono delle teorie più o meno strampalate su cosa è, o per meglio dire, cosa potrà essere il marchio della bestia. occhio e in questo caso anche a un orecchio più attento, ci si focalizza solo sul marchio della bestia, tralasciando che per un cristiano è più importante conoscere qual è il marchio di Dio. Ho volutamente parlato al presente del marchio di Dio, perché è già adesso che noi possiamo decidere di accettarlo in attesa che il Signore ci ponga fisicamente il suo sigillo, come è descritto in Apocalisse al capitolo 7, tra i versetti 2 e 3, che vi prego di prendere. Apocalisse capitolo 7, versetti 2 e 3, dove leggiamo: «Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare e né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio». Per quel che riguarda il marchio della bestia, la fantasia umana sembra non avere limiti. Molti asteriscono che possa essere una specie di microchip sottocutaneo che tenga traccia non solo dei nostri dati più o meno sensibili, ma anche degli nostri spostamenti. Altri la costrizione ad utilizzare solo carte di credito al posto del contante, in modo da attivare una nostra ipotetica tracciabilità attraverso le nostre transazioni economiche. Altri invece con l'uso di apposite applicazioni sugli smartphone per poter effettuare i nostri acquisti o, notizie recenti, per identificare potenziali persone infette da cui astenersi dal contatto ravvicinato. Difatti, recentemente i nostri smartphone sono stati aggiornati a livello di software per essere abilitati ad effettuare la famosa tracciabilità dal Covid-19. In questi siti, nei social network ed anche tra le chiacchierate tra amici, alcuni gridano allo scandalo, perché la nostra privacy sarà irrimediabilmente compromessa. Ma non ci accorgiamo che lo è già, poiché utilizziamo costantemente questi strumenti. Ad esempio, navighiamo in internet talvolta senza protezione, e anche per l'amministrazione pubblica noi siamo già censiti e tracciati con qualsivoglia strumento, ed oltre al consenso lecito rischiamo anche la perdita o furto di dati per attività fraudolente. Non ultimo, qualcuno dice che il marchio della bestia sia già presente ed è in ogni prodotto che noi acquistiamo. È celato nel codice a barre, e le tre barre più lunghe presenti in tutti questi codici comporrebbero il numero 666. Invece alcuni si sbizzarriscono asserendo che i futuri vaccini, compreso quello che verrà messo a disposizione per il Covid-19, conterrà dei dispositivi nanometrici, cioè della grandezza di un milionesimo di millimetro, che funzioneranno come geolocalizzatori, utilizzabili dai governi per controllarci a distanza. Veramente nulla da dire sull'immaginazione umana, ma questo accade perché l'umanità non rivolge più le sue preghiere e domande all'Eterno, ma ama affidarsi a ciò che gli viene propinato da chi che sia. Prima di proseguire vorrei sottolineare questo semplice concetto. Non date retta a queste strampalate teorie. Satana vuole che il mondo sia confuso e scosso per tenerci lontano dalla verità e quindi dalla salvezza. Ma noi non dobbiamo cadere nella sua rete, perché noi la verità la conosciamo bene. Dopo tutta questa premessa, andiamo a vedere cosa dicono le scritture, ora che abbiamo appurato che marchio e sigillo hanno il medesimo significato. La scrittura più conosciuta, che ci parla di marchio della bestia e sigillo di Dio, è senza dubbio contenuta nel libro dell'Apocalisse o Rivelazione. Difatti, in Apocalisse 13, tra i versetti 16 e 18, leggiamo: Apocalisse 13, versetti 16 e 18. Inoltre, faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere, se non chi aveva il marchio, o il nome della bestia, o il numero del suo nome. E qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Proprio il fatto che questo marchio sarà posto sulla mano destra o sulla fronte ha dato origine alla leggenda che potesse essere una sorta di impianto sottocutaneo. Più avanti però vedremo cosa significa ciò. Sempre in Apocalisse leggiamo di coloro che sono i servi di Dio, che vengono segnati con il sigillo di Dio. E questo lo troviamo nel passo di Apocalisse 7, nei versetti 2 e 3, letto poc'anzi. Ma cos'è o in cosa consiste il segno o sigillo di Dio? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Il segno o sigillo di Dio è su coloro che amano e temono Dio e ne rispettano le sue leggi, i comandamenti e tutte le disposizioni che Egli ha dato agli ebrei come popolo eletto e a tutti coloro che hanno avuto fede in Lui tramite suo figlio Gesù Cristo. Difatti in Esodo, al capitolo 31, nei versetti 12 e 13, Esodo 31, versetti 12 e 13, l'Eterno spiegò benissimo a Mosè quale fosse il suo sigillo. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: «Parla anche ai figli di Israele, dicendo: badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica». E sempre in Esodo 31, qualche versetto più avanti, nel versetto 16 e 17, leggiamo: «I figli di Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione, come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristorato». Apriamo una piccola parentesi. Qualcuno qui vi potrà obiettare che questo era un comandamento per gli ebrei, visto che parla di figli di Israele. Ma come sappiamo noi, tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo come il figlio unigenito di Dio hanno acquisito la cittadinanza di Israele e quindi fanno parte di diritto del popolo di Dio. Come possiamo leggere nella lettera ai Galati che Paolo scrisse, Lettera ai Galati al capitolo 3, versetti 27 e 29, «Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio e né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa». Andiamo avanti con il nostro discorso legato al sigillo di Dio. Andiamo in Deuteronomio, al capitolo 11, tra i versetti 8 e 9. Deuteronomio 11, versetti 8 e 9, leggiamo: «Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi prescrivo, affinché siate forti e possiate occupare il paese di cui state per entrare in possesso, e affinché prolunghiate i vostri giorni nel paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, paese dove scorre latte e miele». E un pochino più avanti, sempre in Deuteronomio 11, ma al versetto 13, a partire dal versetto 13, leggiamo: «Ora, se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi prescrivo, amando l'Eterno, il vostro Dio, e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, la prima pioggia e l'ultima pioggia, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere dell'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. State in guardia affinché il vostro cuore non sia sedotto e non vi sviate, servendo altri dei e prostrandovi davanti a loro, poiché allora si accenderebbe contro di voi l'ira dell'Eterno e chiuderebbe i cieli, e non vi sarebbe più pioggia, e la terra non darebbe più i suoi prodotti, e voi presto perireste nel buon paese che l'Eterno vi dà. Metterete dunque queste mie parole nel vostro cuore e nella vostra mente, le legherete come un segno alla mano e saranno come frontali fra gli occhi, e insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra. Difatti oggi, anche oggi, alcune correnti ebree usano mettersi tefilin, cioè due oggetti che sono composti uno da un nastro, mi sembra che si chiami Shelhiad, arrotolato nel braccio sinistro, e una scatoletta contenente quattro brani tratti dalle scritture, legate in testa, dovrebbe chiamarsi Sharosh, non so se la pronuncia è giusta, in ottemperanza a quanto riportato dal presente passo biblico. Ma andiamo avanti, proseguiamo le letture che ci parlano del sigillo o segno di Dio. Se andiamo in Ezechiele, al capitolo 20, nel versetto 12, leggiamo: inoltre diede loro i miei sabati affinché fossero un segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico. E nel versetto 19 e 20, sempre di Ezechiele 20, leggiamo: io sono l'Eterno, il vostro Dio, camminate secondo i miei statuti, osservate i miei decreti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Questo è forse il passo più chiaro ed importante in cui comprendiamo, senza ombra di dubbio, qual è il sigillo di Dio. Quindi, riassumendo, rispettando i comandamenti e gli statuti di Dio, professando e confessando che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che è morto, prendendosi tutti i nostri peccati su di Lui e che ha sconfitto la morte, risorgendo come la primizia tra i risorti, si ottiene il sigillo o marchio di Dio. Tra quello che abbiamo letto fino ad ora, abbiamo compreso che è molto importante rispettare, tra l'altro, il quarto comandamento, come lo possiamo leggere in Esodo 20, tra i versetti 8 e 11, dove Dio ci esorta a ricordare il giorno di sabato per santificarlo. Leggiamo insieme. Esodo 20, versetto 8 e 11. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, e nella tua serva, nel tuo bestiame, nel forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Allora, perché insistiamo proprio su questo comandamento? In primo luogo perché ce l'ha detto Dio stesso e lo abbiamo potuto imparare dalle letture precedenti ed anche dalla sua particolarità. In secondo luogo, perché Satana sa quanto sono importanti i comandamenti di Dio, e soprattutto il quarto comandamento. Ho parlato di particolarità di questo comandamento, ma che cosa voglio dire con questo? Nelle scritture si parla di marchio della bestia, soprattutto in Apocalisse, sulla fronte o sulla mano destra. Come potete ben immaginare, questo è solo un simbolismo, e come sappiamo bene, la Bibbia è piena di simbolismi. Tali simbolismi possono risultare incomprensibili ai più, ma non a coloro che fanno parte del popolo di Dio e che confidano in Lui. Domanda: cosa si fa con la testa e cosa si compie con la mano? Con la testa si pensa e quindi si accetta o meno un certo tipo di ideologia o dottrina. Con la mano si compiono opere e quindi, ad esempio, lavori. Quindi, riassumendo, quando biblicamente accettiamo un marchio o sigillo, decidiamo di accettarlo con la testa, facendo proprio un'ideologia politica o religiosa, e con la mano, astenendoci dal lavoro, osservando un particolare giorno di riposo all'interno della settimana. Ultimamente stiamo assistendo sempre più all'incentivazione di un riposo domenicale, come peraltro lo stesso Papa ha più volte sollecitato per il bene della famiglia e delle risorse del pianeta. Al momento la gente può scegliere di lavorare anche di domenica, anche se in questo mondo non esiste più un vero e proprio riposo, visto che si lavora ormai 7 giorni su 7. Ma statene pur certi che in futuro, più o meno prossimo, diventerà obbligatorio il riposo domenicale, come lo è stato nel Medioevo. Questo toglierà del tutto la sacralità del riposo sabbatico, voluto da Dio, instaurando un riposo domenicale forzato, voluto da Satana e da coloro che egli controlla. Il rispetto del riposo domenicale ci allontana da Dio, rendendoci suoi nemici, ed è proprio quello che Lucifero vuole. Se accettassimo questo, statene più che certi che riceveremo il marchio della bestia. La Chiesa Cattolica giustifica il riposo domenicale perché secondo loro Gesù è risorto di domenica ed egli ha trasferito con questo gesto la sacralità del sabato alla domenica. Sappiamo bene che anche su questa affermazione dobbiamo però dissentire, perché sia le prove storiche che quelle scritturali dicono che Gesù morì all'ora nona, corrispondente circa alle ore 15, di mercoledì, risorgendo dopo 3 giorni e 3 notti complete, cioè verso la stessa ora di sabato, quasi a volerci indicare l'importanza e la sacralità di questo giorno dedicato al riposo del Signore. Ricordiamoci anche che Gesù è il Signore anche del sabato, come è ben scritto in Matteo al capitolo 12, nel versetto 8, in cui leggiamo: «Perché il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Difatti, solo all'alba della domenica mattina le donne si recarono al sepolcro di Gesù per poterlo ungere come era in uso a quel tempo. Prima non avrebbero potuto, altrimenti avrebbero violato il sabato. Stessa cosa dicasi per il giorno successivo alla morte di Gesù. Benché fosse di giovedì, era un giorno di festa, il primo giorno degli azimi, ed era, e tuttora lo è, un sabato annuale, quindi non lavorativo. Solo il giorno successivo le donne hanno avuto la possibilità di acquistare le erbe e gli oli aromatici per ungere il corpo di Gesù, quindi il venerdì. La cronologia dei giorni della Pasqua di Gesù e della sua resurrezione, in giorno di sabato, è spiegata in modo dettagliato in un articolo del nostro ministro Carmelo. Chiedetene una copia che vi sarà spedita certamente. Ricordiamoci che Daniele profetizzò anche sulla Chiesa Cattolica, identificata come una delle bestie, che avrebbe cambiato la legge, e difatti sappiamo benissimo che il secondo e il quarto comandamento cattolico sono diversi dall'originale, e i tempi, intesi come cambiare il riposo settimanale, o considerare il giorno iniziato alla mezzanotte e non al tramonto. Difatti in Daniele, al capitolo 7, nel versetto 25, leggiamo questo passo che è molto conosciuto, Daniele 7, versetto 25. «Degli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo». Quindi, il marchio sulla fronte indica l'accettazione e il rispetto della legge di Dio o di quella degli uomini, mentre il marchio sulla mano indica la disponibilità nell'accettare l'astensione dal lavoro nel giorno del Signore, il sabato, o in quello degli uomini, ingannati da Satana, la domenica. Il sigillo di Dio non risiede soltanto nella sua legge, piuttosto è il rispetto di tutta la sua parola contenuta nelle scritture, che sancisce un patto tra l'Eterno e noi. Egli ci ha dato i suoi comandamenti, i suoi statuti e le leggi, come fosse un segno identificativo per il suo santo popolo. Ma l'intera Bibbia contiene il messaggio di salvezza per tutti noi. Un insieme di esempi, fatti in parabole e storie reali, di coloro i quali sono stati utilizzati dall'Eterno come dei strumenti per mettere in pratica il suo progetto. Tutta la Bibbia, il libro della vita, che noi ritroviamo in Apocalisse 20 al versetto 12, è il sigillo di Dio, perché oltre a contenere la sua legge, ci insegna come rispettarla e come camminare secondo la volontà di Dio, per essere per Lui un popolo di santi. Ci insegna anche cosa può accaderci se ci allontaniamo da Lui, non rispettando più le sue prescrizioni. Se andiamo in Isaia, al capitolo 55, A partire dal versetto 8, Isaia 55, versetto 8. Leggiamo. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto. Sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Concludendo, coloro che ameranno Dio con tutto il loro cuore, con tutto il loro spirito, tutta la loro mente e tutto se stessi, e rispetteranno i Suoi comandamenti, dichiarando che Gesù Cristo è il Figlio di Dio venuto al mondo per salvarci, riceveranno il sigillo di Dio. Coloro che si comporteranno contrariamente agli statuti di Dio, iniziando a rispettare, ad esempio, il riposo domenicale, riceveranno il marchio della bestia. Ogni legge o disposizione umana che va contro la legge di Dio ci impone il marchio della bestia. Le leggi umane vanno rispettate, a patto che non contraddicano ciò che l'Eterno ci ha comandato. Se torniamo in Isaia, al capitolo 56, a partire dal versetto 1 possiamo leggere Isaia 56, versetto 1 fino all'8. Così dice l'Eterno: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato è l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Poiché così dice l'Eterno: agli eunuchi che osservano i miei sabati scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto. Darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome, che varranno meglio di quello dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. I figli degli stranieri, che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere Suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Il Signore, l'Eterno, che raduna i dispersi di Israele, dice: io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. E infine ancora in Isaia 66, versetto 22 e 23, poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. Come possiamo vedere, il riposo di sabato sarà rispettato anche dopo la restaurazione del regno di Dio sulla terra. Preghiamo tutti affinché l'Eterno, tramite suo Figlio Gesù Cristo, ci dia la necessaria forza di persistere, nella fede fino alla fine. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Questo passo lo potete trovare in Marco, al capitolo 16, nel versetto 15 e 16, per i vostri appunti. In conclusione, cerchiamo di dare credito solo alla parola di Dio contenuta nelle Scritture. Non ascoltiamo coloro che, non guidati dalla verità, ma solo per mania di protagonismo, tentano di riempire la nostra mente con strampalate teorie. Se vacilliamo davanti a questi tranelli, vuol dire che abbiamo bisogno di pregare con più intensità l'Eterno, affinché ci dia una porzione maggiore di Spirito Santo che ci guidi ad evitare le trappole del demonio. Satana insinua il dubbio dentro di noi. Questo dubbio produce effetti dannosi soltanto se non ci affidiamo completamente all'Eterno. La preghiera può essere il vaccino più potente per renderci sempre più immuni agli attacchi del demonio, perché ci dà la giusta forza per contrastarli. Affidiamoci a Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Allora avremo la certezza di meritarci il suo sigillo. Che Dio vi benedica grandemente e grazie per tutto.